Ne avevamo avuto una ghiotta anticipazione nel 2019, nella rivista svizzera di letteratura Viceversa. Ora che Il volto di Pasolini è uscito, possiamo affermare che il nuovo libro di Massimo Davidi non ha tradito le attese. E prosegue con estrema coerenza un discorso avviato nel 2000 con Zoo Persone, prefato da Fabio Pusterla, edito dall'Ulivo di Balerna, e portato avanti con L'oblio sotto la pianta, del 2005, finalista al Premio Viareggio, edito da Casagrande con una prefazione di Giovanni Orelli, a cui hanno fatto seguito Il silenzio degli operai nel 2012, Premio svizzero di letteratura, e Madre assenza nel 2017, editi questi come Il volto di Pasolini dalla Vita felice di Milano. Madre assenza era presentato da Maurizio Cucchi, Il silenzio degli operai da Tiziano Rossi, che firma anche la presentazione del nuovo lavoro. Massimo Davidi va verso i 69, ma non li dimostra affatto. Non li dimostra affatto neppure come poeta, benché sia pienamente radicato al Novecento. Sarà per lo spirito libertario che attraversa la sua formazione cattolica e comunista, si era presentato così in un'intervista. Davidi è sociologo e si è occupato di formazione degli adulti, ha coordinato il progetto Chiasso Cultura e Movimento e fondato e condotto due riviste online, Bazar Magazine, legata al progetto di Chiasso, e Cittadinanze, per conto dell'Associazione di Cultura Popolare di Balerna. Scrive per il quotidiano La Regione e per l'Osservatore, vive a Mendrisio. Massimo Davidi, grazie di essere oggi con noi.
Grazie a lei.
Gli scorci anticipati in Viceversa letteratura nel 2019 si intitolavano Douglas. Il libro che è maturato nei tre anni seguenti è Il volto di Pasolini. Sono gli anni segnati dalla pandemia di Covid-19. Ora, c'è sempre qualcosa di forzato nel presentare l'opera di uno scrittore in fasi a sé stanti, definite dalle singole pubblicazioni. D'altro canto, ogni libro ha un inizio e una fine. Il volto di Pasolini segue di 5 anni Madre assenza, che a sua volta seguiva di 5 anni Il silenzio degli operai. Un respiro poetico, calmo e regolare, per un pensiero che in realtà calmo non è. Che cosa ha portato Massimo Davidi prima di tutto a scrivere Douglas, che è formato dai primi testi del volto di Pasolini?
Ma una piccola premessa: lei ha ricordato Tiziano Rossi, a cui sono grato per le attenzioni come gli altri autori che hanno rivolto il mio lavoro. Douglas è una figura un po' mitica della mia infanzia, era il facchino dell'albergo Corallo di Marina Romea, dove ho passato da 0 a 16 anni delle estate stupende, anche con un po' di sofferenza all'inizio, perché dopo che avevo perso mio padre 10 anni, mia madre andava e tornava, e quindi i primi momenti erano sempre molto tristi. E forse lo sguardo che mi ha sempre accompagnato nella vita, anche lì si è, come dire, interessato molti alle figure minori dell'albergo, però molto accoglienti. Si interessava delle camerate dove dorme il personale di servizio. E quest'uomo, che coglieva certe mie tristezze e momenti anche di crisi, devo dirlo, mi faceva giocare. E io ho avuto un padre che mi ha fatto giocare soltanto qualche volta nella vita, e che purtroppo ho perso presto, e senza più potergli parlare negli anni a venire, fino adesso. Quindi probabilmente tutto è partito da una ricerca su una persona minima, diciamo, ma ricca, ricchissima di umanità. E come lei sa, io mi interesso molto delle cose quotidiane, su gente, dei dettagli, e questo stava un po' alla base, io penso, dell'idea di... Poi ho fatto molta fatica, perché scoppiata la pandemia non sono più riuscito a trovarlo, forse è anche morto, ma non ce la potevo fare in quel momento.
Ecco, Massimo Davidi, che cosa è accaduto tra Douglas, questa serie, sono, se non ricordo male, 18 brevi testi pubblicati nel 2019, e Il volto di Pasolini, che è il libro compiuto che porta davvero a termine il lavoro iniziato da Douglas? Sì. Cos'è successo nella vita di Massimo Davidi in questi 3 anni, al di là della pandemia o forse a causa della pandemia?
È successa la vita. Perché qualsiasi forma artistica, io trovo, narrativa, di scrittura, il cinema, no? Il cinema che è nella vita, la vita che è nel cinema. Quindi insomma è successo che io soprattutto mi allontanassi, anche per un dolore che avevo avuto negli ultimi anni, ho perso dei carissimi amici, passando delle lunghe giornate al Lido, Lido di Maroggia, di Melano e soprattutto poi al Lido di Melide, che è stato il mio rifugio, un rifugio non nascosto, ma direi una dimensione piuttosto solitaria, dove io ho guardato per giorni e giorni il lago, le folaghe che mi sono molto simpatiche e gli uccelli, un platano bellissimo che c'è sulla strada che porta a Brusino, e quindi ho avvertito la necessità e la misura interiore per andare avanti a scrivere di quello che poi dà il titolo a una delle sezioni, che è spogliazione. Cioè, noi possiamo narrare non perché dominiamo il mondo, perché cerchiamo una verità, piuttosto una verosimiglianza, come diceva Paul Ricoeur. Noi narriamo per corrispondere al mondo, che è un mondo forte, noi siamo fragili alla fine, ma riconoscendo questo, allora spogliarsi vuol dire cogliere la nostra fragilità, le nostre marginalità, e però entrare via via più in contatto con quello che c'è intorno a noi. Bachelard diceva: diventa la stessa cosa dell'albero che vedi nella notte, diventa nell'essere del tuo nulla attivo. Cioè, più noi ci spogliamo, più intensifichiamo il rapporto con quello che c'è intorno a noi.
È gioco forza chiederle del titolo di questo suo nuovo lavoro, Il volto di Pasolini. Poi sugli argomenti portanti della sua poetica ci torniamo, evidentemente. E vale forse la pena sottolineare, non credo che si tratti di una sola e pura coincidenza, che il libro è uscito sul finire del centenario di Pasolini.
Sì, ma quello è venuto, devo dirle, in corso d'opera, perché io a un certo punto pensavo proprio di intitolarlo Spogliazione. Poi c'è un'introduzione di Tiziano Rossi, dice: ma in fondo Pasolini, depositario delle nostre sofferenze, dei nostri dolori, e come Atlante sorregge il mondo. È vero, ma c'è anche qualcos'altro. La mia generazione ha studiato molto Pasolini, l'ha amato magari qualcuno di meno, io sì. Non l'ho mai conosciuto, ma ho sentito molte interviste, molti documentari, cortometraggi, ho visto i suoi film. E mi sembrava che quest'uomo si stesse via via, che gli anni passavano, spogliando, quasi in un senso cristiano, più che cristiano religioso, no? Non a caso uno dei più bei film sulla religiosità è Il Vangelo secondo Matteo. Però i suoi occhi erano sempre più scavati, sempre più magri, e questo volto nel corso del tempo è tornato a un po' perturbarmi. E quindi ho pensato, poi molto naturalmente, perché non queste cose arrivano o non arrivano, a intitolare così il libro.
Fare il nome di Pasolini significa dire cinema, il cinema l'ha appena menzionato lei, che è una sua grande passione.
Sì, ma mia grande passione, che ho proprio iniziato a provare quando mio zio Roberto, mio Romeo, mi portava a vedere i western. Mi ricordavo sempre i Magnifici Sette, e che poi è un genere che in realtà non ho più seguito tanto. Poi con i miei genitori al cinema a Milano, perché avevamo due cinema nel giro di 200 metri, insomma. E poi via via è stata una scoperta sempre più profonda, Cineforum a Milano, ma poi anche a Luino, quando sono andato a Luino, ma mi spostavo anche a Varese. E vanto anche una cosa: quando è uscito Arancia Meccanica, io non ero maggiorenne, e ne parlavamo tanto, soprattutto con un amico che si chiama Marcello Festa, che si è laureato in architettura a Venezia, è stato anche allievo di Cacciari dal punto di vista della filosofia. Insomma, lì è un problema: come facciamo a entrare a vedere questo film? C'era una strada leggenda metropolitana che diceva che in Svizzera lasciano un po' più andare. Io ricordo che ho preso 125 mV, sono partito da Luino in una giornata tra l'altro piuttosto brutta, sono andato a un cinema di Lugano, forse il Kursaal mi sembra, e alla fine arrivo con un patina d'animo alla cassa, ero già alto, no? Per cui, e sono passato. Naturalmente è stato il vanto raccontarlo ai miei amici, che diventavano matti, ecco. Ma il cinema è anche luogo, è anche ambiente, è anche il passaggio dalla luce all'oscurità. Con quella tenda, una volta c'erano, che si apre e poi si chiude, no? E cosa viene dentro, cosa viene fuori. E Marco Ferreri ha detto delle cose bellissime poco prima di morire, ha fatto un Nitrato d'argento: nel cinema si faceva l'amore, nascevano figli, c'erano le prostitute, si mangiava. E questo l'ho vissuto un po' in un testo che, cioè lo ricordo in un testo del libro, Cinema Argentina. Quindi io andavo con una ragazza che mi piaceva molto, con la gonna lunga, a fiori.
Fare il nome di Pasolini significa però ricordare anche la sua passione per l'arte, la passione di Pasolini per l'arte, fu allievo del grande Roberto Longhi. Quindi cinema, pittura, immagini istantanee. Tutto questo appartiene anche alla poetica di Massimo Davidi.
Sì, io dico a volte, tagliando la mela a metà, che non guardo perché penso, ma penso perché guardo. Però penso che in tutti i miei lavori, anche quelli giornalistici o di altro tipo, la pluralità dello sguardo ha una componente determinante. E lo sguardo è anche una preghiera, è una possibilità di ascoltare e di disporsi verso un'apertura che non è sempre facile. Perché tu quando vai ai margini e poi rientri al centro, dal centro torni ai margini, non sai come andrà a finire. Devi passare attraverso lo svuotamento, attraverso la sospensione, attraverso anche la paura di rimanere solo ancora un'altra volta, no? Ma quello è il punto su cui poi tu puoi cominciare, io credo, almeno questo vale per me, a costruire qualcosa. Poi tra l'altro, tornando al cinema, io uno dei registi che ho amato di più e che amo di più è Michelangelo Antonioni. Quando lui lavorava nella sua troupe, dicevano, quando Michelangelo girava ci sembrava di aver visto le stesse cose. Dopodiché, quando rivediamo quello che lui ha girato, se c'era qualcosa che noi non avevamo visto.
È bellissimo questo aneddoto. Qual è la natura delle immagini di Massimo Davidi? Sono fatte di quale sostanza, al di là dello sguardo come preghiera?
Ma sono fatte innanzitutto di cose inaspettate, perché come dice Nancy, ad esempio dell'ascolto, l'ascolto arriva, è metessico. E contagia, quindi, no? E anche qui lo sguardo è qualcuno o qualcosa che ti guarda. Baudrillard diceva gli oggetti ci guardano, no? È una corrispondenza anche, no? Però direi la sorpresa di qualcosa che avviene improvvisamente, magari non alla luce del sole ma piuttosto all'ombra, e che si rivela. Cioè noi con la realtà abbiamo un rapporto, mi pare i greci dissero alteia, cioè di svelamento. Sveliamo, poi cosa c'è sotto questo velo, c'è ancora qualcos'altro, ma se noi non partiamo da qualcosa che arriva fuori da noi, in noi, e noi però non siamo pronti per accoglierlo, secondo me il tutto diventa un po' una fissità.
Lo sguardo paradossalmente produce contagio.
Sì, 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 per me è così. Quindi sono contagiato anch'io perché...
Massimo Davidi, io credo che sia giunto il momento di offrire al nostro pubblico un paio di letture, un assaggio, magari qualche scorcio, che è il primo capitolo, la prima sezione del Volto di Pasolini.
Gli uccelli chiedono in un passo di danza come sarà il tempo nel prossimo anno. Se la grondaia, piuttosto che essere cambiata, verrà riparata da un bravo artigiano, se volando qualche metro da casa, segno di coraggio e curiosità, vedranno i nostri gesti, le stanze, i vestiti messi al pari di oggi e di questi ultimi giorni d'estate. E, tacendo sconsolati, perché fino a qui siamo arrivati sospinti dal secolo, lasceremo aperto un dubbio. Chissà.
Ce ne vuole leggere un altro.
Quante volte ci siamo chinati per prendere una matita, un foglio di carta sul pavimento, il sole del pomeriggio, caldo, violento, schiena a terra. Un momento prima di decidere il gesto, rallentare, cambiare volto, entrare a pieno titolo verso la vecchiaia. Profondi i campi che hai visto in superficie, persi i loro fiori.
Grazie, grazie mille. Il Volto di Pasolini è suddiviso in sei parti. Scorci, la prima sezione dalla quale abbiamo ascoltato queste due letture, che rappresentava poi l'attacco di Douglas, l'anticipazione uscita su Viceversa Letteratura nel 2019. La seconda sezione si intitola Ogni specie si estingue, poi seguono Ex voto, santuario del Santissimo Crocifisso dell'Annunciata, Como, Ex voto, santuario della Madonna del Sangue, Re, che è il borgo della Val Vigezzo, che confina con ormai il comune di Onsernone, quindi spogliazione e l'ultima parte, Lido. Come è giunto a questa costruzione?
Strada facendo. Anche qua con l'idea, forse un po' più chiara delle altre volte, che mi sarebbe piaciuto far sì che ogni sezione fosse in sé compiuta, cioè che si potesse, come dire, immaginare che questo libro è un fatto da diversi libri, no, in realtà poi c'è naturalmente una forte unità di fondo. Posso dire, ad esempio, Ogni specie si estingue, che porta appunto anche un testo molto credo incisivo, mi è venuto un giorno che io intanto vado a correre nel bosco e ho incontrato una, per fortuna non un cinghiale, ma anche se poi i cinghiali non fanno nulla se non sono in certe situazioni, un cervo. Mi sono bloccato perché mi dispiaceva entrare così nel suo mondo, correndo, con la delicatezza e l'attenzione che quell'animale che stava mangiando si era abbassato perché aveva fame, evidentemente, o comunque per altri motivi che non conosco, e mi è sembrato in quel momento che ci fosse una sorta di natura altra, natura selvaggia, verso cui potevo solo accostarmi con grande discrezione. E quindi poi c'è questo discorso del rapporto con gli animali, no? Ad esempio, io credo che in questo libro salamandre, piccoli uccelli e così via facciano parte di questo collante scenico anche. Spoliazione l'ho già detto, meno si potrebbero dire altre cose, ma alcune le abbiamo dette. E gli ex voto mi hanno sempre estremamente interessato. Ma anche qua mi interessavano non solo per le, come dire, le foto, le immagini, i dipinti, piccoli, grandi, meno grandi, cuoricini, naturalmente Padre Pio che entra in ogni chiesa, insomma, o quasi, ma anche per il mondo che gira intorno al santuario, dentro e fuori, dentro e fuori. Persone disperate, persone che vanno e vengono, due signori che stavano malamente in piedi e due asini bianchi, ad esempio, che pascolavano lì vicino. Quindi attraverso quel luogo io potevo entrare in contatto con altre cose, e questa è un po' anche una cifra della mia scrittura.
Quindi le immagini degli ex voto e le istantanee di vita legate a queste immagini e a questo rito.
Sì, e tu sei dentro, tu, lui, lei, sei dentro, e c'è anche il senso dello smarrimento, del perdersi, di un certo spaesamento, ecco, che però ancora una volta induce a cogliere quello che sta accadendo intorno a te, di cui tu sei parte.
L'oblio sotto la pianta, il silenzio degli operai, madre assenza, sono titoli di suoi tre libri. Alla base della sua poetica, lo abbiamo detto, c'è l'osservazione, fondamentalmente. L'osservazione delle piccole cose, delle minuzie, di volti anonimi, della gente più comune, in un'ambientazione sostanzialmente urbana. C'è da dire che forse, rispetto ai libri che ho menzionato ora, il volto di Pasolini si distanzia proprio per un avvicinamento a una dimensione più naturale. Ci sono più animali, c'è più natura nel vero senso del termine. Osservare però, e qui mi ricollego a quanto già diceva, ma mi piacerebbe che magari approfondisse un po' di più il concetto, lo si fa per dare un senso all'esistenza. Penso perché guardo, diceva, però appunto guardo perché penso, è un legame inscindibile, estremamente produttivo, dovrebbe essere quantomeno produttivo.
Beh, questa osservazione sulla mi sembra molto corretta, la sua soprattutto nel dire, io sono, diciamo, nei miei occhi c'è Milano. Milano è stata per me la città che mi ha permeato e che purtroppo ho dovuto lasciare malincuore un certo... Quindi... In ogni caso, quando io vedo le cose anche che non sono urbane, come le vedevo da quel piccolo balcone, no, piccolo mica tanto, balcone al settimo piano.
Di Milano.
Di Milano, sì. Le guardo con lo stesso occhio. Cioè, quella formazione che ho avuto nello sguardo continua al di là dell'oggetto che sta in quel momento guardando, osservando. Certo è che probabilmente il suo stare così per molto tempo al lido, nel lido, un lido diciamo peraltro in una zona poco frequentata perché volevo che fosse così, no? In qualche misura mi ha più avvicinato a questa dimensione che lei sottolineava prima. Ma questo perché in qualsiasi forma, in qualsiasi desiderio di conoscere, di comprendere soprattutto quell'esperienza che io mi porto alle spalle così radicata, continua. E nel... Penso, quando ad esempio passo a Milano e ci vado quasi sempre volentieri solo, poi vedo gli amici lì, ma ad esempio passo davanti un portone dove si, da ragazzi, c'erano case popolari, io mi mischiavo a questi altri ragazzi, bambini, però è difficile che qualcuno sia rimasto lì, tutto è cambiato, si è trasformato, eppure cerco di, avvicinandomi con l'orecchio, di sentire se c'è ancora qualche voce conosciuta. Ecco, questo mi ha portato poi anche al tema dei distacchi e del rapporto fra vivi e morti, che è presente nella mia, penso, nel mio lavoro.
È presente nel suo lavoro sicuramente, è presente nella sua vita. Forse bisogna dare qualche coordinata al nostro pubblico di tipo biografico. Lei è nato a Firenze, ha vissuto però l'infanzia fondamentalmente a Milano, poi si è trasferito a Luino e poi da Luino col tempo è arrivato nella Svizzera italiana. Adesso sto sintetizzando molto brutalmente queste coordinate. Ha perso, l'ha già ricordato prima, il padre molto presto e ha perso molto presto anche la madre, pochi anni dopo. Quindi il distacco si spiega anche per questo tratto biografico, io credo. E il suo sguardo, che è uno sguardo fondamentalmente urbano, e che è diventato con il volto di Pasolini un po' meno urbano, pur avendo tra le mani sempre lo stesso apparecchio fotografico, alla fine torna a raccontare delle piccole cose, delle minuzie, i volti anonimi, come dicevo prima. È un modo anche di fare i conti con la storia nella quale siamo immersi. La sua è sempre stata una poesia anche di alta moralità, proprio dalla parte di queste persone anonime. È una fedeltà a se stesso assolutamente saldissima.
Sì, questo è molto sottile e mi trovo in questa sua riflessione. C'è un passaggio di Goethe che mi pare dica: in ogni distacco c'è un germe latente di follia. Cioè, il distacco è certamente qualcosa che a volte è una morte, un distacco di una casa, dagli amici, e quando soprattutto tu devi subire, tu, perché non hai l'età, devi guardare il mondo dietro una finestrella, così affacciandoti un po' giù. Penso che questo discorso della moralità, che forse trasferirei un po' nel tema etico, no? Così in senso generale, è quello che mi ha portato nel corso della crescita, degli studi, poi del lavoro, essere curioso e far parte di quelle persone che erano in un certo senso i vinti, gli sconfitti. Io ero uno di quelli, io mi sono sentito sconfitto, vinto, straniero quando sono andato via da Milano, perché ero trattato come uno straniero.
Straniero a Luino.
Straniero a Luino, certo, perché erano anche anni molto, non come adesso, dove magari non so, a 2500 metri c'è una piattaforma di internet. E quindi ho patito anche una grande sofferenza, e questo poi si è trasferito anche nel mio sentimento politico, che lei ha ricordato prima, nella militanza, nell'attenzione, ecco, a questo mondo. E la cosa, ecco, che io oggi che sto andando avanti con l'età, quindi questo tema della spogliazione entra proprio in tutti i sensi, io ho un grande rammarico che io, perdendo i genitori a 20 anni, non avevo più quella storia lì. La storia è finita male, drammaticamente anche, ho avuto dei nonni stupendi. È stato dire: ma guarda, mi hanno conosciuto che ero un bambino, tutto sommato ero triste, chiuso un po' in me. A un certo punto mia mamma era anche preoccupata dopo la morte di mio papà, perché vedeva che a volte proprio passavo giornate. E sono andato a finire a fare un lavoro dove ho incontrato migliaia di persone, per tutta la vita continuo a farlo, però non ho più potuto dire niente a loro. Cioè, loro si sono fermati a conoscermi a quel punto lì.
Prima che diventasse adulto. Questo...
E mi si consente un po' un dolore che ho dentro.
Più che comprensibile, Massimo Davidi. Si diceva della moralità, dell'aspetto etico, forse più che morale, della sua poesia. Da questa prospettiva, il lavoro che fa con la scrittura, non disdegna affatto una riflessione che è anche filosofica sulla vita.
Sì, sì, ma appunto io, filosofia è per me stata prima di tutto un motivo di grande interesse e di studio. Ho fatto diversi, tra l'altro, esami di filosofia politica, filosofia della religione e così via, ma credo che sia soprattutto un modo per accostarsi al mondo senza appunto tornare al discorso di voler capire tutto e di voler spiegare tutto. È un modo per guardare anche dentro se stessi ed è un modo anche per testimoniare qualcosa. Blanchot diceva: ci sono persone che vogliono essere dappertutto e capire tutto e dire tutto soprattutto senza essere testimoni di nulla, e questo penso sia la cosa, io giudico, cioè non giudico, la valuto un po' triste. La filosofia porta anche a un tema che oggi trovo un po' ignorato, che è l'argomentazione, nel senso che io posso essere magari non particolarmente d'accordo sulle cose che lei ha detto fino adesso, però lo sono lo sono e sono molto interessanti, perché io rimando quello che è.
Però potrebbe essere in disaccordo.
Sì, ma va argomentato, perché se noi non argomentiamo, allora voglio dire, possiamo parlare delle penne quando mangiamo gli gnocchi e viceversa, insomma, ecco. Cioè, la filosofia ci porta anche poi la coerenza che i filosofi greci ci hanno trasmesso, da cui nasce poi la filosofia moderna e contemporanea.
Sarebbe quella forma di abito mentale che ci permetterebbe anche di gestire meglio il mondo dei social. E adesso sarebbe facile andare contro all'agire di pancia che stimola per sua natura il mondo dei social. Ma non è lì che vorrei arrivare. Riflessione filosofica e forse anche riflessione teologica. I suoi testi sono attraversati da un afflato religioso. Nel Volto di Pasolini, lo si diceva prima, ci sono ben due sezioni intitolate Ex Voto, e qualcosa lei ha già detto, che sono appunto delle offerte, no? Delle offerte date per riconoscenza o in adempimento proprio di un voto, di forte connotazione cattolica prevalentemente. Ecco, che tipo di adempimento c'è in Massimo Davidi verso che cosa rispetto a questi Ex Voto, l'espressione dell'Ex Voto? C'è un legame che la unisce a questa dimensione religiosa, oppure il suo è lo sguardo di un osservatore neutrale?
No, affatto. Torno a un passaggio di quel meraviglioso libro che è Memoria di Adriano, che è un libro fondamentale, penso, nella contemporaneità.
Della Jursena.
Della Jursena, sì. Lei dice: ogni uomo che ha vissuto l'avventura umana sono io, un passo uno dei tanti. No? Ecco, è questo in fondo la religiosità mia, che poi ha naturalmente una sua fascinazione, un suo grande interesse nel Vangelo, che va letto, ecco, perché spesso se ne parla ma non lo si legge, come poi i tempi quando i miei compagni parlavano molto di Marx senza averlo letto. Ecco, e questo, la religiosità è una, ed è anche un mistero, non a caso quando nella seconda parte della celebrazione della Messa si dice mistero della fede, non logica della fede. E il mistero passa attraverso un rapporto profondo che torna un po' alla filosofia, no? Chi siamo, dove arriviamo, ma non solo come speculazione, come avventura di uomini e donne nella vita. E religione, tenere insieme, non separare. E ripeto, penso che le posizioni, diciamo, della poetica, no? Anche della poetica contemporanea, siano animate anche da un senso, non tutte naturalmente, ma da un senso di religiosità, cioè di tenere unito, di comprendere che il mistero è la vita stessa, il mistero, no? Poi può essere naturalmente affrontato dal punto di vista scientifico con tutto il percorso che noi conosciamo, ma questo non toglie che non si contrapponga a un pensiero addirittura mistico. Purtroppo poi siamo stati abituati molto a compartimentare le cose, a separarlo e così via.
Anche etimologicamente religione e comprendere sono legate. Le chiederei a questo proposito di leggerci un testo, lo troviamo a pagina 51, che è nella sezione prima di Ex Voto.
L'uomo a mani di preghiera, volto di arcangelo, la camicia bianca e il bottone slacciato, l'ultimo. Da dove vieni? Entra, sembra dire. Il Cristo alle spalle, la testa reclinata. Nelle giornate di mercato la città è attorniata da bancarelle e venditori. Sorridono, anche se non compri nulla.
Anche se non compri nulla. Il nulla. E a questo nulla che si lega anche probabilmente la sua scelta di campo, quella di dare voce, lo si diceva prima, l'abbiamo ripetuto, quella di dare voce più che agli ultimi, forse agli appartati, alle persone che vivono proprio nell'ombra. Qui, ancora una volta, c'è una coerente fedeltà a se stesso, alla sua storia di poeta.
Sì, diciamo che la dimensione anche qua della dimenticanza, del dimenticare cose che sono state invece importanti, ma magari sono espresse solo in un certo modo, no? Fa parte della nostra vita e trovo anche che la poesia, ma in genere qualsiasi forma di narrazione e di altro tipo, dovrebbe comportare una sorta di mettersi un po' dietro il muro, cioè di non cantarsi troppo addosso. E quindi, essendo io un po' così, tante volte mi dicono che sto scomparendo, non mi trono più e così, ma non è un gesto che è una mia natura, una mia indole. Allora mi interessano molto per questo, specularmente, le persone, come diceva Dal Lago, che ho conosciuto personalmente, che sono le non persone, non persone. Però queste persone hanno lo statuto uguale al nostro, sono in noi, vivono in noi e noi in loro. Ecco, gli appartati mi sembra una felice idea. Quelli che sono, magari semplicemente perché noi vogliamo che siano così.
Massimo Davidi, la sua è una fedeltà anche ai temi affrontati, ai nuclei tematici, quindi la tensione vita-morte, la malattia, il dolore, quello degli altri che si fa proprio, la solitudine, i luoghi di passaggio. Lei ha vissuto la frontiera, l'ha vissuta a Luino, evidentemente andando al cinema a Lugano, ma non solo, ma poi dopo ha vissuto...
Era un destino,
poi la vita l'ha portata a vivere nel Mendrisiotto. Non si finisce però mai di scavare in questi temi.
Beh, spero di finire un giorno di scavare, anche perché di solito dico, amo un po' immaginare che si va in profondità se si riesce prima di tutto a stare un po' in superficie, no? E che c'è una superficie profonda anche nelle cose. Sì, diciamo che certamente, come dire, la vita porta a determinati bivi e situazioni. E dopo ognuno si mette il suo zainetto, come ho fatto oggi venendo qui, e poi pensa, sceglie, non può non scegliere, si trova di fronte. Anche il discorso del caso, della casualità. E quindi io ho fatto questo percorso, alla fine proprio essendoci probabilmente stato portato come una corrente di un fiume, come qualcosa che a un certo punto ho sentito l'urgenza di dire, in primo luogo a me stesso.
Una poesia di questa sostanza, Massimo Davidi, porta con sé inevitabilmente una riflessione sul significato e sul senso di fare poesia. La sua è anche una poesia che racconta il senso di fare poesia.
Sì, ritornerei anche a questo discorso che lei ha fatto in apertura. Io non scrivo due libri ogni anno, neanche due in quattro, io tre. Io scrivo un libro, ma scrivo perché non riesco a fare diversamente. In questi 5 anni tu sei invecchiato, il mondo è cambiato, al di là anche della pandemia, al di là per modo di dire, ma in qualche misura il senso e un'urgenza di scrivere deve essere ancora portata a un livello più alto, cioè più alto nel senso di delle domande che ti fai tu e del perché ti metti lì a scrivere. E nell'arco di questi anni... e le scritture rimangono lì. Allora questo è anche dare un senso e ricevere un senso.
Dare un senso, ricevere un senso significa anche porsi la domanda di quale poesia ci vogliamo occupare scrivendo, quale voce dare a questa poesia. E poi questo equivale anche a interrogarsi sulla forma da dare a quella voce poetica, perché ogni poeta deve interrogarsi sulla forma, perché la poesia è anche forma. Ed è parte essenziale del suo essere. Sono anni che lei ragiona scrivendo sulla forma della poesia, sulla forma della voce di questa poesia.
Sì, devo dire che io con Zo Persone ho iniziato con endecasillabi, insomma, e così. Credo anche quartine. E poi l'oblio è una curvatura, mantiene un po' di questo e poi si sposta sulla prosa poetica. E si è spostato sulla prosa poetica, io non so perché, non è che l'ho scelto razionalmente, ma a me è sembrato che potesse essere la via migliore, fatte le cose, rappresentare quello che io volevo dire e di come lo volevo dire. E qui sono rimasto. Probabilmente questo lavoro ultimo, dal mio punto di vista, aderisce molto alle cose che sono nella forma linguistica, nella forma ancora più incisivamente, sono le stesse cose che io vedo per certi versi. E questo è, secondo me, è stato un passaggio che dall'ultimo libro, Ma dell'assenza, si compie in modo abbastanza determinante qui, e che fa parte sempre forse di quel tema dello spogliarsi, di una nudità espressiva, e anche per quello che dice poi Tiziano Rossi nella sua introduzione, a volte non dire. Lui dice: ci sono dei momenti criptici, questi sono dati o da troppa commozione, ed è così, o perché in quel momento lì bisogna fermarsi lì. E il non detto, ecco, è anche un senso di limite.
Il silenzio è parte della poesia, d'altronde.
Sì, è parte della poesia ed è parte soprattutto di una vita che possiamo ritenere anche un po' monastica, pur non essendo dei monaci.
Non è soltanto il silenzio degli operai.
Beh, quello è stato per me, io ho lasciato quella città che era una città in piena espansione, lo sappiamo, gli anni 60, c'erano i navigli aperti, c'erano centinaia di tute che viaggiavano davanti a me al mattino quando andavo alle scuole elementari, e via via mi sono reso conto che anche la lingua popolare nasce da lì, dal basso, dalle contaminazioni dei vari dialetti, non solo quelli del sud ma anche quelli del nord, e questo mondo pian piano svaniva, sostituito dai mondi celebrati delle tecnologie, insomma. E in questo senso posso dire quanto ero gioioso fino a un certo punto della mia vita, ancor più quando andavo con mia mamma sul tram. Il tram è diventato un luogo di silenzio. Il treno, salvo rari momenti, diventa un luogo non di inclusione, di esclusione. E quindi certo questa città da un certo punto di vista è scomparsa, ma proprio per quello io ci passo, e l'unica cosa che io posso fare è guardare, ascoltare e poi magari anche scrivere.
La riconduco in conclusione, Massimo Davidi, a quanto si diceva sulla forma. Da Zoo Persone al volto di Pasolini, la forma della sua osservazione è mutata molto. Da quel flusso ininterrotto di situazioni di vita corrente, che è appunto Zoo Persone, fatto anche proprio di segmentazione versale, al passaggio a testi brevi e isolati, più meditativi e meno salmodiati, al passaggio che sembrerebbe definitivo alla poesia in prosa o prosa poetica, non so quale delle due definizioni ritenga più appropriato. È sicuramente l'abito nel quale si sente più a suo agio ormai da parecchio tempo. C'è da immaginare che non lo cambierà molto facilmente.
No, non credo. Prima di tutto non so bene se riuscirò a scrivere ancora qualcosa o meno. Ma questo lo dico seriamente, perché ancora una volta l'urgenza di scrivere, come l'urgenza di esserci, di parlare di se stessi, eccetera, eccetera, deve avere dei limiti, io trovo. Non mi si creda uno che vuole insegnare, non insegno niente a nessuno, io lo dicevo anche quando facevo la formazione.
D'altronde è stufo di continuare a scavare.
Sì, 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 certo, no? Perché anche se tu scavi troppo poi non va bene, insomma, ecco, è una pretesa dopo che lo scavo diventi una risposta su te, sul mondo, no? Cioè si scava nel momento in cui si ha un'apparizione, qualcosa che arriva, giunge, ed è anche il tema dell'intervallo, cioè l'intervallo lo stiamo perdendo oggi, no? Qualcosa che distanzia, separa, ma non per separare e non comprendere cosa c'è intorno, ma per darti quel respiro che occorre, insomma. Quindi io sicuramente, se scriverò ancora, non credo di andare a scrivere in un altro modo. Lo troverei poco coerente con quello che sono io oggi.
Io le chiederei in conclusione di offrirci un'altra lettura a suo piacimento.
E da Lido?
La sezione conclusiva.
Conclusiva, sì. Ci si perde un attimo prima. Quando aspetti sotto un balcone perché sta piovendo e lasci dietro di te delle tracce. Quel bar dove ti hanno visto bere un quarto di vino mentre guardavi fuori in un punto. Ci lasciamo senza capire nulla, ed è bene così, senza avere niente da dire o aspettare, lontano dalla via che conosciamo, alle radici delle periferie dove un signore siede stanco e ti parla del tempo e di come sarà. Bello domani?
Bello domani. Grazie Massimo Davidi.
Grazie a lei.
Grazie di essere stato oggi con noi. Massimo Davidi, al quale dobbiamo Il volto di Pasolini, edito dalla Vita Felice, con una prefazione di Tiziano Rossi.